abbiamo poco meno di un'oretta, alle 12:30 chiuderemo, anche perché alcuni dei relatori qui presenti hanno altri impegni, ma credo che ci siano molti spunti da approfondire.
Si è chiuso il...
non so dove funziona, ma è un disastro. Abbiamo molti spunti da approfondire proprio per svelare un poco quello che è il senso di questa metafora che abbiamo adoperato per cercare di mettere a fuoco il concetto di una Venezia, della sua storia, il suo mutare, adattandosi e quindi nel suo permanere in sostanza quello che fin dall'origine era. Chiederei subito se c'è qualche intervento, qualche richiesta di precisazioni, qualche spunto che ha particolarmente interessato, e poi di conseguenza da parte nostra si riprenderà il dialogo. Prego, prego. Se riesci a... questo microfono, problema. Ecco.
Ecco. Siamo passati dietro. Siamo wireless. Ok, un attimo. Tolgo i piedi.
Ecco, soltanto...
So, wire.
Sì.
Ecco, wire.
No.
C'è un punto da problema, no, no, sì, andava bene.
Va bene, ok. Allora, niente, soltanto per scusarmi che essendo un lavoratore del Morli e Fuggi, lavoro in albergo a Stracchi, proietta gruppi di turisti dall'est Europa alla Corea, Cina, eccetera. Si fanno la giornatina a Venezia e tornano indietro. E sono rimasto ingrippato da problemi di lavoro, per cui faccio il portiere di notte, per cui mi sono perso in alcune relazioni. E niente, mi incuriosiva la questione su, si parlava di Petrarca, si è parlato, siccome in passato ho coltivato una qualche idea relativa a una relazione fra Petrarca e Doge Archivista, suo coetaneo Andrea Dandolo, così in due parole mi piacerebbe se fosse riposta la questione, insomma, che è stata posta riguardo a Petrarca. Per il momento mi limito qua, grazie.
Se vuoi dire tu qualcosa sulla metafora,
subito.
Sì, direi sì.
Sulla metafora?
No, dunque, sulla
metafora. Certo, la metafora,
Altermund. Sì, sì, beh, Petrarca, come sapete, ha avuto accoglienza, una buona accoglienza a Venezia, ha avuto anche un ruolo importante nella promozione culturale di Venezia, e questa sua definizione di Alter Mundus credo sia riferibile sia alla di Venezia Alter Mundus sia alla natura fisica della città, cioè una città quindi che appunto, come dicevo prima, è una città trasposta, una città, io dico, acrobatica, dove l'ordinario poggia sullo straordinario, il normale sull'eccezionale, insomma, ecco. E sia anche dal punto di vista politico, perché Petrarca credo sia rimasto sorpreso da lui che veniva dall'ambiente toscano, da Firenze, eccetera, di vedere una città che a differenza di delle altre città italiane non era organizzata al suo interno con rocche. I palazzi che sono piccole rocche, no? che quindi aveva una coesione eccezionale, politica straordinaria rispetto al resto d'Italia, e che poi giustifica giustifica in qualche modo, no? Ed è la base di questa sua longevità politica durante il millenario. Quindi credo che questo, che Petrarca alludesse a questi due aspetti, l'aspetto fisico ma anche l'aspetto politico. Secondo me questi due aspetti, fisico e politico, sono comunque sempre intrecciati a Venezia. Cioè, perché proprio l'ambiente fisico in qualche modo plasma la città e la città a sua volta plasma l'ambiente fisico e anche il suo, si, come dire, organizza la sua struttura politica, nel bene e nel male, anche nei suoi limiti, nella sua rigidità, perché secondo me, io dicevamo prima parlando off-lecos, come si dice, secondo me Venezia non ha mai sostituito il mare con la terra, ha sempre considerato tutto sommato la terra un retroterra, anche quando la maggiore, diciamo, i maggiori volumi della sua economia forse provenivano ormai dalla terra e non dal mare, perché ha mantenuto questo involucro mentale, questo schema mentale della proiezione marittima anche quando questa non c'era più. Secondo me, perché se fosse stato diversamente, io credo, avrebbe costituito uno stato territoriale moderno, cioè avrebbe cambiato la struttura del suo rapporto con la terraferma. No, si è detto prima, appena sono arrivati i francesi, il potere veneziano in terraferma, a parte alcune eccezioni, appena arrivati in terraferma, il potere veneziano, i francesi arrivati in terraferma, si è dissolto. Perché non c'era un coinvolgimento, perché c'era ancora la natura oligarchica, è rimasta quella, insomma, legata poi anche alla natura insulare della città, insomma è tutto collegato, per questo è molto difficile, no? Intervenire in una realtà così organica, così cresciuta perfettamente, questa crescita organica di questa città è stato il segreto della sua potenza, ma anche poi la ragione della sua rigidità. E allora ecco che diventa molto difficile uscire dalle gabbie mentali, che durano secoli. La mancanza di una visione aperta è una cosa di cui paghiamo le conseguenze ancora oggi. Cioè, secondo me, nella citazione che facevo prima del piano 80, del progetto 80 della Confindustria, emerge uno sconvolgente, sconcertante provincialismo, perché questo è il vero problema, l'enorme, incredibile provincialismo di questa, che non è solo veneziana, è proprio del sistema del nord-est, che ne spiega anche, secondo me, la crisi di oggi. Perché non essere riusciti a cogliere le potenzialità di interfaccia di Venezia tra locale e globale negli anni 80, invece che pensare a 70-80, invece che pensare ad un uso, ad uno sfruttamento, una vendita della città, è una manifestazione non di astuzia, ma secondo me di stoltezza, di provincialismo.
Se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla fase del 1300.
No, se permettete aggiungo qualcosa in prospettiva. Allora, la storia non è maestra di vita, quindi non voglio fare questa considerazione in base all'esperienza del passato della città. Però occorre dire che dai vari interventi è emersa una Venezia che ha cercato di adeguarsi al mutamento, al contesto generale, probabilmente adeguandosi a un livello sempre decrescente. Beh, io ho l'impressione che non ci sia più possibilità di adeguarsi in maniera positiva, nel senso che il contesto nazionale e internazionale sta degenerando. E quindi anche la città, a mio vedere, è destinata al declino assoluto, proprio perché i centri dinamici sono altrove, a livello politico ed economico. Quindi la grande sfida è quella di cercare di limitare i danni il più possibile. E con questo pensiero ottimista
vediamo se lungo questa china discendente anche l'intervento di...
Sì, io riprenderei un po' il discorso interrotto, ma proprio ripartendo da questo, ma ripartendo da un concetto che a mio avviso, che spero di essere riuscito a far emergere dalle cose che ho detto, cioè di questo apparato mentale, di questa sistema mentale che è alla base di questo mondo, perché Venezia è una civiltà, non è solo una città, cioè è una modalità con cui l'uomo ha deciso di costruire il proprio destino. Questo è l'aspetto eccezionale di Venezia, perché il senso del finito non è di Venezia, è del mondo. Il senso del finito appartiene al mondo e Venezia ne offre una possibilità di andare oltre. Questa è la straordinaria importanza di questa città. E io non ho voluto neanche parlare, per esempio, del fatto che la scoperta dell'America era forse una possibilità di crisi. No, il fatto della crisi di Venezia è la caduta di questa volontà di vivere secondo il proprio modello. Cioè la crisi di Venezia è una caduta della spinta volontaria della civiltà del mare. Nel senso, difatti, quando noi mettiamo a fuoco poi tutte queste problematiche, tendiamo sempre a considerare una alterità che non è di Venezia. Cioè lo stato da mar non è un'alterità di Venezia, cioè non è una condizione dell'alterità, è una condizione del mondo. È una condizione del mondo che Venezia accoglie, vede e non può andare oltre, perché questa stessa realtà da terra preme, ne tiene in conto. Io faccio solo l'ipotesi, ma poi riprendo un po' questo, perché faccio solo l'ipotesi che cosa sarebbe stato a Venezia lo sviluppo della cultura del mare, in un paese dove ci sono 8.000 km di costa, in un paese dove ancora oggi si dice perché si continua ad avere il trasporto per via di terra, creando tutti i problemi che ci sono. Io dico che la modernità di Venezia non consiste tanto nelle aggiunte, ma nelle possibilità di gemmazione della città, cioè di essere ancora capace di riuscire ad esprimere la forza di questa volontà di vivere quel mondo di cui ha dato un esempio. Cioè, insomma, ai nostri giorni lo stato da mar in realtà è ben poca cosa, si riduce più o meno, perché questa è la questione che a mio avviso non si tiene in sufficiente considerazione, è ben poca cosa, perché si riduce più o meno al Canal Grande, ma con gli effetti che abbiamo. Cioè il Canal Grande è quello che mostra l'impossibilità, proprio l'inadeguatezza di questa città di accogliere la pressione da terra, che porta la città al collasso inevitabile. Io voglio sempre ricordare che il senso del finito è del mondo, non è, cioè voglio dire, noi percepiamo costantemente il senso del finito, e come avevano ben detto i greci, l'uomo vive contemporaneamente appunto il proprio destino, ma con responsabilità. Destino e responsabilità sono appunto questo, la necessità di andare oltre, di andare oltre. E vedete, è il modello di questo spirito prometeico, ma che non è più di Venezia, né è la metafora. Ora, in questo voglio davvero leggere il segno di un rapporto giunto non tanto a federazione, ma sicuramente al punto in cui una riflessione su Venezia non è più rinviabile. e non semplicemente nelle forme del cabotaggio dei natanti che arrivano qua, capito? Cioè, insomma, è un effetto di una situazione, non mi pare. Insomma, il traffico non si risolve eliminando le macchine, si risolve in un altro modo. Non è più possibile, insomma, pensare alla soluzione dei problemi da mar e di Venezia come nome della laguna, sostanzialmente affrontandoli con la visione da terra del problema, che invece deve essere la ragione di una riflessione su Venezia e sul suo destino. Quello che evidenzia di più questa visione da terra è la legge speciale, la quale, per quanto congegnata con grande serietà, e mi riferisco alla sua ultima stesura, perché tutte le due leggi, i due testi delle leggi speciali di Prede giustificavano l'intervento speciale per Venezia, perché a un certo punto andava via la gente, andavano via le imprese, cioè per un degrado. E come ci va come? Se la prima già ha dato degrado, non ha interrotto quello, e avete fatto una seconda, come mai la terza? Si continua a dire che la legge speciale è necessaria per quello. Ci sono altre ragioni, non regge. E quindi è un dispositivo, a me pare, la legge speciale, che opera nell'ineluttabilità della decadenza, cioè in questa concezione, cioè che Venezia sicuramente va verso la fine. E quindi il legislatore responsabilmente richiama al senso di responsabilità necessario per contrastare e allontanare nel tempo qualcosa che avverrà certamente. Venezia, nel contesto certo della caducità dell'uomo, della vita e anche l'illusione, è anche l'illusione collettiva, questo è Venezia, di un eterno proiettato nelle cose. La capacità dell'uomo di andare oltre i limiti possibili, imposti. Una traccia che dà soprattutto a noi contemporanei un senso della vita che non era nelle intenzioni di quello che l'hanno creata. Oltre la caducità del corporeo, inoltre per la ragione stessa di una legge speciale, Venezia è una città che rappresenta l'identità collettiva degli italiani, essendo una città che ha costruito un modello dell'abitare nell'acqua. La condizione di Venezia quale città speciale sta tutta nella sua condizione di città costruita nell'acqua e di essere perciò la meraviglia. Come separare Venezia dalla sua stessa condizione di essere nello stesso tempo città e modello di città d'acqua? Ed è proprio nel contesto di un atteggiamento di seria responsabilità che si può contrastare una fine inevitabile che nasce il Mose, che è perciò il segno di una mutazione di sistema mentale e di cultura, che esprime un vuoto programmatico che non può essere riempito con affermazioni del tipo Venezia è una capitale mondiale della cultura, che non ha proprio nulla a che vedere con il concetto vitale di cultura e neppure con il senso di capitale. E non si può neanche riempire con il tram, ovviamente. Ed è l'arsenale con le vuote diatribe d'un uso che non può esistere senza un progetto a testimoniare il vuoto mentale, una specie di amnesia della coscienza della dimensione anfibia dell'essere Venezia, cioè del laboratorio dove Venezia organizzava la sua vita nell'acqua, studiandone i modi e trovando le soluzioni via via necessarie. Mi proponevo di collocare l'evidenza di alcuni eventi che segnano il farsi di Venezia come metafora del mondo, includendo il pericolo della morte, ma cercando di indicare il perché della sua grandezza, ma soprattutto il perché della sua esistenza, che si deve a mio avviso ad un'azione mirata e indirizzata a costruire una civiltà dell'acqua supportata da un sistema mentale e culturale che ovviamente definisce con progetti ed azioni. Il fatto che la natura di Venezia, l'ibridazione e la mutazione segnano tre momenti della storia di un bene che esprime in forma straordinaria la grandezza dell'uomo e la sua capacità di andare oltre i limiti,
non è sufficiente a preservare Venezia come fenomeno, segno esaltante dell'uomo. L'importanza di Venezia, se il senso del finito è del mondo, l'importanza di Venezia è appunto quella di dimostrare che si può andare oltre. Ma qual è allora il percorso che porterà Venezia ad essere appunto la forza vitale del bene culturale? Gianluca Polesello sosteneva la necessità di sciogliere la questione di una limitazione per affermare una città estuario, oltrepassando la logica della città gotica e della città rinascimentale, che quindi deve essere provata una presenza futura di Venezia come città dentro l'unità lagunare, come presenza architettonica che promuova la messa in funzione di una nuova grande macchina urbana. Mi pare di leggere in queste affermazioni lo spirito giusto per affrontare il problema dell'esistenza di Venezia come valore che la coincidenza di fenomeno e di ragione rendono eccezionale. E in questi tempi di vuoto non sarebbe poca cosa trovare nella riconferma della città, di cui Venezia è un altissimo modello, l'affermazione del bene uomo di cui la città stessa è metafora e rivelazione. E tuttavia, nello spirito di questo incontro che vorrebbe riconoscere alla semplice immagine di Venezia un valore, posso anche immaginare un futuro in cui una definitiva destinazione di Venezia come città museo dettasse una ragione della sua altrettanto definitiva immutabilità, con il proporre in quanto tale e nello spazio lagunare che è il suo unico limite e che per sempre ha preso il suo nome, un'altra Venezia come immagine e questa volta come ragione legittimante e quindi non più solo come avventura di quella Venezia che è venuta da sé. Grazie.
Allora do la parola anche a Marco Borghi se vuole aggiungere qualcos'altro.
Cosa che forse non è emersa.
Sì, ma forse mi sentite lo stesso. No, una cosa che non è emersa e che credo sia importante in relazione a quello che diceva Alberto del famigerato piano 80 della Confindustria, eccetera. Allora, noi non abbiamo messo in conto che una città che è stata dominatrice per tanti secoli si fa dei nemici. Cioè, i dominanti, prima o poi, no, quando hanno la possibilità, c'è la revanche, in tempi molto lunghi. Allora, non è un caso che io, sto anche un po' studiando questa cosa, dato il declino, all'inizio del declino degli anni 70, in concomitanza con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario.
Interessante.
La regione del Veneto, e ne abbiamo testimonianza sui giornali di oggi, tra l'altro, dove ha premiato e dove ha tagliato sulla sanità, che si è vista in maniera molto esplicita, non è mai stata amica di Venezia, a parole sì. E siccome a questa istituzione è stato delegato un potere straordinario dal punto di vista economico, dal punto di vista delle strategie di qualunque tipo, sembra evidente che la revanche, chi più chi meno, abbia preso corpo proprio da quegli anni là. E le classi dirigenti nostre interne non hanno avuto dei poteri tali da contrastare invece questo attacco. Cosa che invece, quando c'era lo Stato fino allora, c'era una classe dirigente, devo dire, equamente distribuita da tutte le forze politiche, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, eccetera, che riusciva ad esprimere una posizione veneziana dentro il Parlamento. Quando lo Stato ha delegato gran parte di queste funzioni alle regioni, là credo che l'inizio del declino, della svendita, te la faccio pagare in qualche modo dopo tanti anni
secoli
dopo tanti secoli E non è un caso che alcune manifestazioni di carattere politico abbiano scelto questa città per tanti anni, adesso meno perché anche le forze politiche hanno fortune alterne, che aveva un significato ben preciso. Non era solo scenografico andare in Viva i Sette Martiri a fare la giornata X del partito X, era entrare dentro, dove non c'era mai entrati, entrare dentro e occupare in maniera esplicita la città. E questo ci ha reso, secondo me, a lungo andare con delle scelte anche poi purtroppo localmente intese non brillanti, soprattutto io credo l'ultima giunta di Cacciari, stiamo parlando un po' anche dell'attualità, ha combinato dei disastri insomma epocali, però tutto si riferisce alla normativa che per esempio sul turismo viene decisa in regione, l'albergo diffuso, le cose così eccetera, non ce le inventiamo noi. E le specificità venetiane in regione sono mai state recepite se non qualche rara volta. E tutto il discorso dell'altra città, eccetera, cade. Perché se tu non hai le leve in mano del potere decisionale, possiamo trovare dei lattoppi, possiamo trovare no, dei tacconi, ma quando il taccone si rompe per l'ultima volta, se non è più una stoffa, è finita. Quindi questo è un elemento credo che sarebbe da valutare, perché anche, non so nella vostra esperienza, ma questo senso di revanche, al di là poi di un discorso politico, anche da un punto di vista antropologico, io in certi momenti della mia vita in alcune parti del Veneto l'ho percepito un po', perché funziona così. Chi ha avuto tanto potere per tanti anni, comandato, tra l'altro comandando anche abbastanza bene, però accumula una sorta no, di rifiuto, di rivalsa, e quando ce l'hai forse sono state messe in capo. Sono opzioni da verificare, però in realtà gli anni dovrebbero coincidere.
Beh, sono delle osservazioni interessanti queste, che tra l'altro tutti quanti abbiamo sperimentato di sicuro sotto i nostri occhi. Aggiungo l'elemento simbolico, la bandiera della Serenissima, che non era più adoperata, che non è stata più adoperata per rappresentare Venezia, ma per rappresentare un movimento politico che con Venezia effettivamente ha poco da fare. La distanza enorme delle scelte politiche di Venezia da quelle della regione è sempre stata evidente. In tutti questi anni Venezia non è mai stata governata dalla Liga Veneta, quindi questo è un altro degli indicatori molto interessanti che vanno nella direzione del discorso fatto prima. E vorrei sottolineare un altro elemento, perché effettivamente c'è stata una indicazione dei discorsi che abbiamo fatto effettivamente che virava verso il pessimistico. Il tema della città museo è un tema che risale già a una quarantina d'anni fa. Venezia è destinata a diventare museo, l'inevitabilità sembra data dal fatto che la riduzione dei cittadini sia continuamente un indicatore preciso in questo senso, e soprattutto poi la riduzione delle attività commerciali rimaste in mano davvero dei cittadini veneziani sembra un'altra delle indicazioni in questa direzione. Però si può anche osservare qualche altro elemento di resistenza. Allora, esistono ed esisteranno, non si sa bene fino a quando, dei centri culturali che non sono nemmeno a livello veneziano ma sono di prestigio internazionale. Alcuni li abbiamo citati prima, si può aggiungere anche l'istituzione della Giorgio Cini, che tutto sommato, e questa è una cosa che sperimentiamo anche noi spesso e volentieri, mettono in campo delle disponibilità e delle proiezioni internazionali non sempre connesse con l'intelligenza locale, per intenderci. A Venezia si va alla Giorgio Cini, si va all'Istituto Veneto, ma se si è all'interno di un circuito internazionale, e il cittadino veneziano non sa nemmeno che cosa accade lì. È più facile fare, organizzare un convegno di buon livello a Mestre che non a Venezia, perché a Mestre i cittadini sono incuriositi e vanno. A Venezia il cittadino o è dell'alto livello oppure non è di nessun livello. Cioè è l'immigrato che arriva a Venezia alla mattina e che riemigra a Mestre o nella banlieue alla sera tarda. E queste sono situazioni delicate che ancora, di cui ancora non abbiamo veramente contezza fino in fondo. C'è però un'istituzione, se ne parlava poco fa, che in questi ultimi anni ha cercato di mantenere dei raccordi tra il mondo vivo della città e il mondo della cultura. Effettivamente è l'istituzione universitaria, al di là delle pure problematiche accademiche e di vicende, possiamo dire puramente legate alla ciò che si studia, è il fatto che ci sono gli studenti. E guardate bene che gli studenti di Ca' Foscari sono diventati uno degli elementi portanti della vita vissuta di Venezia. Saranno studenti che rimangono a dormire per 2 o 3 anni, ma entrano all'interno di un circuito di idee, di scambi e di interazione con cittadini, diciamo originari, che è rimasta l'unica esperienza vitale e in grado di dare elementi innovativi alla città, perché altrimenti il problema è quello appunto delle grandi navi e del mordi e fuggi. Mi chiedevo prima, l'andazzo era quello di immergersi definitivamente nel processo del fast food, però a un certo momento è nata l'idea dello slow food e ha un seguito continuo. È possibile immaginare per Venezia un processo analogo? Siamo all'interno di un percorso di turista giornaliero. È possibile immaginare di ritornare a una dimensione in cui c'è un'interazione tra una serie di aspettative che abbiamo ben capito ci sono ancora in questa Venezia alter mundus, che quindi richiedono una inevitabile quantomeno permanenza e presa di coscienza delle caratteristiche di questa città da parte di chi viene? È possibile immaginare una Venezia davvero civile e slow, cioè lenta da capire, lenta da dimenticare? E queste sono le cose che possono emergere dalle ultime questioni che abbiamo un po'. C'era un altro punto che mi veniva in mente, un po' divertente rispetto all'accenno a Petrarca a cui si è fatto richiamo prima, no? Questo Petrarca che è citato nell'introduzione all'incontro di oggi, perché Petrarca sì, appunto, non è una persona qualsiasi, ma non è una persona qualsiasi a causa di un veneziano o comunque di un uomo di cultura veneziana, cioè di Pietro Bembo. È Pietro Bembo che fa di Petrarca il canone della cultura italiana. Cioè Dante e Petrarca esistono oggi perché a un certo momento nel Cinquecento Pietro Bembo decide che è il caso di capire se queste lingue parlate dappertutto possono avere dei punti di riferimento. E Pietro Bembo decide di indicare quelle persone come elementi a cui radicarsi. E da quel momento Petrarca diventa la persona fondamentale anche per la cultura della tradizione letteraria e poetica non solo del Novecento ma anche contemporaneo. È stata semplicemente l'importanza di Petrarca nell'ambito della cultura anglosassone. E tutto nasce da questa idea. Ed era un veneziano, ovviamente, no? Quindi si proiettava ovviamente un veneziano particolare che viveva attaccato e in simbiosi con uno dei grandi uomini della cultura moderna, Aldo Manuzio, la tradizione della stampa che Venezia esporta in tutto il mondo. Anche questo è un altro dei punti centrali, no? della vicenda storica di Venezia. Che dite? Un'ultima parola? Alberto?
Sì, io vorrei aggiungere una cosa che mi sembra fondamentale, perché noi abbiamo parlato finora del fenomeno unico, cioè di Venezia come nella sua unicità, e quindi abbiamo detto della sua enigmaticità, nella sua difficoltà di essere compresa. Io adesso vorrei proporre, ma rapidamente, proprio due parole, un altro approccio che secondo me è quello complementare, che va posto per non cadere in una posizione, diciamo così, enfatica, ma per riportare i processi reali che stanno avvenendo, che sono avvenuti qui, a delle dinamiche più generali. Allora, io credo che appunto quello che è avvenuto a Venezia sia unico, ma allo stesso tempo anche omologo a quello che è avvenuto ovunque, e sta avvenendo ovunque. Nel senso che la globalizzazione produce, prima ho accennato a quella che io ho definito la quarta rivoluzione spaziale, quella della globalizzazione, che cambia la percezione e il modo di vivere lo spazio, e quindi cambia anche la politica, la cambia intimamente. Dalla scoperta dell'America è seguita la costituzione degli stati territoriali moderni. La globalizzazione oggi sta svuotando la politica, la sta riducendo ad un guscio, e la democrazia, la democrazia delocalizzata, senza il controllo dello spazio, è ridotta a sondaggio. E a questo proposito volevo leggere questa citazione riguardo a quello che David Harvey definisce il diritto alla città. Il diritto alla città è un elemento fondamentale della democrazia. Noi siamo stati espropriati. Noi ne siamo stati espropriati. Quindi questo significa che la democrazia qui, come in molte altre parti del mondo, non c'è. È ridotta a formula vuota, o quasi. E qua Harvey scrive: per come è costituito oggi, il diritto alla città resta confinato in ambiti troppo ristretti, nella maggior parte dei casi nelle mani di un'esigua elite economica e politica, che può plasmare la città in base ai propri bisogni e ai propri desideri. È quello che è avvenuto esattamente qui. Prima citavo il progetto Piano 80 della Confindustria, che aveva già prefigurato lo scenario in cui oggi viviamo. Siamo 58.000, loro pensano a 50.000, ci mancano ancora 8.000, piccola differenza, ma grande porto marittimo, porto turistico, ci siamo. Quindi questo significa che la società civile di questa città, come la società civile di molte altre città, di molti altri territori, è stata espropriata dal diritto alla città. Allora io dico, tutte queste nostre considerazioni, che sono, guardate, preziose, anche quando si rivolgono o si riferiscono a episodi molto lontani nel passato, che ricordano punti di vista, come quello di Petrarca, per esempio, di secoli fa, perché ci danno l'idea della continuità, diciamo, dell'identità in cui noi ci collochiamo. Però da sola non basta, bisogna collocare tutta questa operazione di scavo e di riporto culturale all'attualità, se non lo collochiamo nell'ambito di una drammatica vicenda politica, che è quella dell'esproprio dei cittadini della loro città. Allora io dico, tutto questo, tutte queste suggestioni, anche le proposte che possiamo fare positive per risolvere positivamente, cioè fare in modo che questa città non muoia definitivamente, vanno fatte però, io credo, all'interno di una logica ben precisa, che è quella della costruzione della coesione sociale. Se noi non passiamo attraverso questo momento della costruzione, del rafforzamento della società civile, del fatto che la società civile possa diventare da oggetto disperso di scelte fatte altrove, a invece soggetto, in qualche modo soggetto, noi rimaniamo nell'ambito della retorica. Invece il filo conduttore di tutto quanto, io credo, è lo sviluppo di iniziative che creano coesione sociale, che creano rete, che creano momenti di contestualizzazione collettiva, perché guardate, la globalizzazione ha come effetto la decontestualizzazione. Quando ciascuno di noi è decontestualizzato, è formalmente libero, ma è come un atomo nel vuoto, non può fare niente. Bisogna contestualizzarci. Questa operazione della contestualizzazione avviene attraverso lo sviluppo della coesione sociale e quindi il rafforzamento dei legami, delle iniziative che portano la società civile a crearsi, a manifestarsi non solo come oggetto ma come soggetto. Per questo dico, è fondamentale che tutto venga passato attraverso, visto attraverso questo, che noi quando parliamo di Venezia, non parliamo solo di Venezia, ma parliamo anche della democrazia. Parliamo anche del destino della democrazia. E non è quindi una cosa unica che riguarda, è una cosa generale. Ecco, l'altra faccia della medaglia è questa, secondo me.
Posso dire una piccola nota?
Prego.
L'ho vissuta nella fine degli anni 50, i primi anni 60, c'era una vita, un tessuto della città, la gente nei cortili, nelle calli, viveva e metteva le sedie e stava al giorno, alla sera, a parlare. E è arrivata la televisione, prima nei bar, quindi la gente allora dove era possibile andare al bar, in osteria, nel senso. E poi si è dissolta questa cosa. Questa vita così spontanea creava forse un tessuto che...
Questo fa parte della modernità.
E infatti allora perde l'identità, nel senso, perché
c'è la visione
e ti apre il mondo.
Turnis dice che la modernità si impone quando si cominciano a chiudere le porte a chiave. E beh, infatti è necessario.
Io volevo aggiungere una cosa, cioè, a Venezia o non si è verificato o è stato messo in moto il meccanismo contrario, cioè non si è verificata l'irruzione del proletariato nella vita sociale. Cioè il processo di trasformazione di Venezia, di mutazione di Venezia, passa attraverso l'espulsione del proletariato da Venezia. Cioè questo è un fenomeno, proprio per collegarmi al concetto di democrazia della città. Cioè a Venezia è venuto a mancare il proprio elemento che ha obbligato le città a fare i piani di sviluppo. Cioè a Venezia il piano di sviluppo è stato spostato verso la terraferma, e questo ha significato l'espulsione di un ceto dalla città di Venezia, di un ceto che è passato nelle parti, diciamo quelle del proletariato, direttamente nella cultura della rendita, che è questo che prevalentemente si è verificato a Venezia, con questa situazione appunto di
di uso, cioè, perché alla fin fine il concetto che è prevalso a Venezia è come usarla. Cioè, è questo, perché intendiamoci, il problema del trasporto a Venezia è un problema della città, di questa città attuale, o non lo è? Cioè, io voglio dire, malgrado si siano compiuti questi atti che si sono compiuti, malgrado siano state fatte delle scelte di carattere, il problema del trasporto a Venezia lo è o non lo è? Cioè, di trasportare le cose e le persone in questa condizione. Ed è possibile risolverlo con gli strumenti attuali? Ovvero, è possibile risolverlo con gli strumenti da terra? O bisognerà trovare degli strumenti da mare? Cioè, queste sono delle stesse, cioè sono delle domande che pone la città in quanto luogo fisico. Non, cioè, qui non si tratta più, cioè, voglio ripeto, basta, ma non dico andare su carica, basta montare su un vaporino per rendersi conto qual è il livello di degrado culturale di questa città. O non ci rendiamo conto di questo? Cioè, è inutile poi il sindaco ci venga a dire che questa è una capitale culturale, al massimo sarà una grande galleria d'arte. Cioè, lui è il sindaco di una grande galleria d'arte, non di una capitale, di una capitale. Ma abbiamo idea di che cos'è una capitale? Una capitale è un luogo che indica modelli di vita nella modernità, non mica nel passato. E cultura è ben altro che una mostra di pittura. La cultura è un messaggio laico della speranza, è la possibilità di percepire e di pensare a un mondo altro, diverso, migliore di quello attuale, in cui noi vediamo appunto dei problemi di finitezza, cioè di problematiche da superare. Insomma, cioè, queste sono anche domande della città, e mi si permetta anche dell'università, la quale è totalmente assente dalla vita della città, non si occupa di uno solo dei problemi della città, incluso la gestione del turismo, che è ancora in mano alle bancarelle. Io voglio dire questa è la realtà. Insomma, l'università non si è occupata del problema fondamentale dell'acqua, non c'è. Tutte le problematiche fondamentali dell'essere Venezia sono estranee all'università, che ha sempre e soltanto demonizzato il turismo a Venezia. Non l'ha mai affrontato come una realtà, cioè è come se avesse detto: io sono stato a Ca' Foscari, mi sono laureato a Ca' Foscari, ho lavorato allo IUAV, l'atteggiamento è stato sempre lo stesso, cioè quello di considerare Venezia nell'ambito di una cultura, purtroppo, voglio dire, questo naturalmente non intende in alcun modo mettere in discussione la qualità scientifica di queste università. Io voglio dire solo l'atteggiamento culturale, che in realtà è ben distante dalle problematiche che pone la città. Questi sono i problemi, cioè l'università negli ultimi 40 anni non è riuscita neanche a unificarsi, a diventare una sola. Queste sono problematiche serie.
Sì, sono problematiche serie che evidentemente ancora una volta dimostrano la distanza tra una dimensione più generale e, chiamiamolo così, di politica italiana, di politica globale, e la vita diretta del cittadino, perché è chiaro, l'università evidentemente non si è messa e non ha ascoltato, non è stata recettiva rispetto alle istanze della città, perché aveva ben altri progetti per la testa. Quindi ben altri progetti, come ben altri progetti a Oxford rispetto alla cittadina di Oxford, o Cambridge rispetto alla cittadina di Cambridge.
Come vi ponete rispetto alla prossima riforma che porterà Venezia a essere città metropolitana ed accorparsi con Treviso e Padova? Questo discorso nostro, diciamo, non si tiene conto del fatto che da alcuni mesi spende come questo governo continuerà. Parlamento lavorerà, ma avete sicuramente proprio il problema di Venezia, nonostante la sua, diciamo, dimensione sempre più ridotta dal punto di vista, diciamo, sociale, della società civile, diventerà lei città metropolitana.
Non credo.
Più che altro credo che
no,
è un'osservazione corretta, però
attenzione,
la città metropolitana come è stata proposta è una delle alternative all'abolizione delle province, cioè alcune si porteranno, e quindi su questo cosa non si è ancora ben capito il reale potere che poi avrà. Tanto è vero che le province, come ben sapete tutti, hanno un potere molto limitato, assolutamente ininfluente sulle scelte strategiche, quelle che contano. Quindi io credo che se ci dovesse essere questa riforma, che probabilmente non arriverà in tempo utile, perché adesso sembra che il governo non sia... Il problema è capire, non far qualcosa di nuovo rispetto a qualcosa di vecchio, perché anche qui la mia idea è che quando ci sono tempi in cui i cittadini cominciano a essere un po' incazzati, e questi sono tempi, è chiaro che il maquillage, magari portato anche con argomentazioni importanti, è quello che sembrerebbe tranquillizzarli di più. Le province non servono a niente, sono inutili, allora ne facciamo una gigantesca, Padova, Rovigo insieme, e facciamo la città metropolitana. Ma sulla città metropolitana, che tra l'altro potrebbe regare comuni lontanissimi, ho detto oggi Adria per esempio, stanno discutendo se sia il caso di aggregarsi a una provincia padovana, per esempio, o addirittura arrivare alla città metropolitana. Ma che strumenti poi effettivi si hanno in mano? Questo è il problema. Io credo che il potere forte resti ancora in mano alla regione. È quello, perché le casse forti sono là e gli interessi della regione Veneta non coincidono con gli interessi di Venezia. Questo è esplicito. Al di là poi si dice revanche, non revanche. Sono due cose diverse. Non possono dirlo esplicitamente, perché è ovvio che è il, come dire, la loro garanzia più alta avere come capitale o come città primaria Venezia, ma dopo lo si vede ogni giorno, le scelte politiche, culturali, sui trasporti, sulla sanità, eccetera, vanno in tutt'altra direzione. E questo non so se la città metropolitana sia in grado di arginare in qualche modo, no, questa cosa. Temo di no. Quindi io mi ricordo che ero a favore molto dell'istituzione della regione, perché doveva essere un'anticamera moderna, di un federalismo moderno e democratico. In realtà nel nostro caso è stato uno dei fattori che ha più influenzato il declino attuale, perché ripeto, le scelte sul turismo, quelle scelte le decide la regione. Se io oggi ho un albergo e mi prendo una casa a 800 metri e la scrivo camera 597, che è una misura pensata per le comunità montane, eccetera eccetera, e mando via qualcuno, ovviamente questo lo posso fare perché la regione è riuscita a imporre questa cosa qua. E quindi una misura che era, secondo me, giusta in situazioni economiche depresse come alcune aree montane o cittadine d'arte che hanno, doveva essere scorporata nella città di Venezia. Quindi più ti mandano via, più gli spazi sono a disposizione, e più si compra, più si vende, più si usa. Questa è la politica degli ultimi 20 anni. Meno gente c'è, meno ci sono rotture. Quindi prima, poi i servizi li togli, perché è chiaro che se sei 50.000 all'ospedale non serve più, le poste non servono più, cosa servono le poste? Cioè, e quindi quelli che sono rimasti, che potrebbero rimanere ancora, senza servizi, prima o poi andranno via anche loro. Cioè è una cosa infernale questa cosa qui, perché ma non vedo purtroppo attualmente degli strumenti che possono interrompere questo flusso. Che è...
Sì, però questo l'ha cominciato il Comune di Venezia negli anni 60. La regione gli ha dato il colpo finale,
sì,
la distruzione delle popolazioni da Venezia, sì. È nata a Venezia. No, questo voglio dire, però non è nato.
Siamo anche da una condizione di 184.000 abitanti nel 50, che è stato il massimo picco, che era una cosa eccessiva, e la gente abitavano in un appartamento che
aveva una dovuta la pressione della spostazione.
Io negli anni 70, che eravamo a testare sui 120.000 abitanti, era la, secondo me la cifra giusta, che ti garantiva tessuto sociale, servizi, economie. Dopodiché
doveva pensare, però il problema è, cioè, beh, è chiaro che sarà una condizione, a Venezia verrà assegnata una condizione territoriale, non di, cioè, un uso territoriale, perché la città metropolitana, cioè, da che cosa sarà determinata? Cioè, chi deciderà la politica della città metropolitana? Non sarà Venezia, oppure Venezia all'interno di questa sarà, cioè, ma insomma, in ogni caso le questioni secondo me non vanno poste in termini alternativi, cioè che la città metropolitana possa esistere nell'ordine delle cose, cioè quello che rimane sempre, cioè è quello se Venezia in quanto modello di città deve continuare a esistere, e non è più un problema di Venezia soltanto, cioè il problema è, così come si decide un giorno di arredare un posto con un'opera d'arte o con un'altra cosa, quello di vedere se Venezia deve far parte del mondo e se il senso di Venezia nel mondo deve essere quello, appunto, che la città stessa ha dettato, cioè in quanto città. Cioè, secondo me è proprio l'elemento dirimente per qualsiasi politica che abbia avviso, qualsiasi politica che non tenga conto di questo dato è condannata a Venezia, qualsiasi, non c'è dubbio, perché l'unicità di Venezia, la straordinarietà di Venezia è la condizione della sua forza e della sua debolezza. Questo è il dato, cioè o Venezia o il mondo si assume, come la legge speciale a un certo punto avrebbe, il mondo, voglio dire, si assume questo dato, o Venezia non sarà altro che quello che continua ad essere, con i problemi, cioè, di una classe politica inadeguata a governarla, ovviamente, come dimostrano i problemi attuali. Cioè, ma siamo proprio in una situazione di questo tipo.
I residenti che devono essere istruiti di nuovo, perché veramente, cioè, ci sono delle realtà, come diceva prima Riccardo, lo vediamo anche nel festival, ci siamo uniti tanto, però sono gli evidenti che non hanno ancora la coscienza di capire che i politici non ci sono, che si lasciano anche sovraffare dall'economia, insomma, dai centri di interesse. Qua comandano le categorie.
Se posso dire una brevissima cosa?
L'ultima.
Sì, no, io voglio dire che allora l'inglobamento di Venezia all'interno di realtà più ampia è per sé, può essere un fatto positivo, a meno che non si risolve in un'operazione mimetica, no? come è stato fatto anche rispetto al comune di Venezia, che comprende anche, si è detto, beh, chi si lamenta qua per Venezia? Venezia ha lo stesso destino di tutti i centri storici, si sta svuotando e la città è fuori, no? Si è detto, perché cosa vi lamentate? Succede ovunque. Allora, però, questo ragionamento apparentemente così ragionevole trascura il fatto che, proprio come dicevamo prima, Venezia è un unicum e quindi non può, è staccata dal contesto e quindi non può essere equiparata agli altri centri storici. Allora, se l'accorpamento nasconde l'intenzione di compiere un'operazione mimetica, per cui si vuole nascondere l'albero morto nella foresta viva, questo è chiaramente inaccettabile. Bisogna, secondo me, invece fare in modo che pur nella nuova ricontestualizzazione del territorio, Venezia possa mantenere la sua unicità, non per spirito sciovinistico, ma proprio perché è l'interesse generale che lo mantenga, proprio perché, come dicevo prima, la normalità di Venezia è la condizione della sua straordinarietà, la condizione acrobatica richiede che ci sia un acrobata sul filo. Se guardate solo il filo non c'è niente di speciale, ci deve essere l'acrobata sul filo. Allora, se Venezia è una realtà acrobatica perché costruita laddove non poteva essere, deve mantenersi qualcuno, deve essere abitata. E noi abbiamo anche detto quale potrebbe essere, diciamo, la funzione di valenza generale di questa città, di essere l'interfaccia tra il locale e il globale, perché questa è la sua vocazione, non essere schiacciata come oggi dalla globalità, ma essere diciamo, il luogo in cui locale e globale, locale intendo dire locale non solamente locale cittadino, ma locale del nord-est, perché questa è una possibilità per tutto il sistema anche economico del nord-est di utilizzare, e questo si riconosce quando si presenta la, ma solamente in quel caso e quindi anche in modo strumentale e inefficace, quando si presenta la richiesta di Venezia come capitale della cultura
o le Olimpiadi,
e allora si fa sistema per il nord-est, no? Dal Trentino Alto Adige al Friuli, tutti fanno parte di questo progetto di Venezia capitale della cultura. Ma perché non lo facciamo sempre? Perché aspettiamo? Capito? Questo è il vero problema. Allora bisogna riuscire a rafforzare, ribadisco, la società civile, la capacità attiva della società civile locale, perché anche questo è un elemento di forza per far passare il progetto, perché il progetto, nel progetto, nella, diciamo, tra le condizioni dell'accettazione del riconoscimento del capitale della cultura, c'è il fatto che gli eventi non siano eccezionali, ma diano luogo a delle dinamiche permanenti, e questo è veramente la cosa. Allora io dico, Venezia deve essere il luogo in cui si creano relazioni. Ancora stiamo discutendo se sia il caso di costruire torri, torrioni, grattacieli, come se non fosse ormai chiaro che oggi essere all'avanguardia non è costruire oggetti, produrre grandi cose, ma è creare relazioni, è governare la complessità. E proprio il rapporto tra locale e globale è il rapporto più complesso, e quindi quello che è più difficile da gestire, ma chi ci riesce poi prende una posizione di avanguardia nel mondo.
Posso dire una piccola cosa? Mi viene in mente rispetto a questo tutto il discorso su Matera capitale culturale, e sono, hanno fatto questo discorso e sono molti anni che hanno presentato questo progetto, e tra l'altro all'interno di questo ho letto su un articoletto su Sole 24 Ore, uno dei modelli era quello di non fare Matera come Venezia, cioè Venezia indicata come segno negativo di città solo che ha questa importanza visiva e basta, senza sostanza sotto. Ecco, questa era una cosa che mi era venuta in mente. E poi un'altra cosa che, cioè, anche io sono molto pessimista da questo punto di vista e mi associo a tutto quanto detto, però se c'è una speranza sul messaggio culturale, il messaggio culturale rivolto all'esterno, è dall'esterno che poi questa sensibilità potrebbe essere riversata anche sulla città, questa esigenza culturale che dall'esterno si amplia, e quindi Venezia può essere anche sollecitata da questo. Questa è una delle possibilità. E non l'ultimo, poi, discorso sulla lentezza, che io trovo assolutamente necessario su una città come questa, cioè ripensare tutti quanti i modelli, i tempi, i modi, non per andare più piano, ma con una modalità di approccio completamente diversa rispetto alla velocità. Siamo esattamente all'opposto.
Cioè una risorsa da valorizzare, sì, non la trovi più nessuna parte,
certo.
Cioè non da adeguarti al
contrario. E quindi accettare anche
Stefano, c'era un'altra domanda?
Io devo andare via.
Stiamo chiudendo. Sì, sì, ma...
No,
velocissimo.
Scuso perché sono arrivata alla fine e ho sentito lì i due interventi che, come dire, totalmente mi hanno sollecitata. E condivido anche il giudizio su una delle della classe politica, da qui. Ho trovato un incontro con la mia sole più tese che con la quale ho organizzato, perché la denominazione del professorato è attività culturale e sviluppo del turismo, senza che si significhi poi, ma abbia detto no, ma io pensavo comunque in azienda non in laghetta, non lo so, insomma, è
stato
un
gran
discorso. Volevo dire, in risposta ad Alberto, sì, c'è questo fatto di essere espropriati della città. No, che vuol dire un degrado della cittadinanza e dei rapporti di cittadinanza, provoca, produce un aumento della conflittualità, un imbarbarimento. Beh, lo vediamo quest'estate, io non l'ho mai visto come quest'estate, questo conflitto tra residenti veneziani e turisti, tutti l'abbiamo visto, no? Per forza, perché non è possibile coabitare in uno spazio così piccolo e così fragile e delicato in così tanti e con anche, come dire, muovendosi con finalità diverse, no? Andare al lavoro piuttosto che andare a fare studio, piuttosto che essere in giro come turisti, eccetera. Ma anche altre conflittualità, perché c'è stata sabato scorso, io ho partecipato alla manifestazione contro le grandi navi. Bene, ieri in municipio, eravamo in municipio, c'era la manifestazione dei lavoratori del porto. Io mi sono trovata a discutere con uno di loro, il quale mi è sembrato anche abbastanza disperato, questo era un lavoratore di una cooperativa per i portuali, quale ha detto, sì, io sono veneziano, amo la mia città, ho dei figli che sono qua, sono preoccupato, ma per me questo è il posto di lavoro, per noi questo
come
è
l'Ilva, come l'Ilva, come l'Ilva, è la logica dell'Ilva.
Infatti, come vi ho detto, il modello, per questo è il modello Taranto, no, lavoro in campo di morte, che non va bene. Allora lui mi ha detto, va bene, però parliamone. Ecco, questo quasi pregando, io che non rappresentavo nessuno in quel momento, pregandomi, no? Allora io dico anche, forse questo come patto città consapevole dovremmo stimolare, no? C'è una possibilità che ci si parli, no? Come minimo, tu dici creare relazioni, ecco, ma devono essere relazioni anche quelle più difficili, voglio dire, no? Anche laddove ci sono dei conflitti che sembrano inconciliabili, perché sinceramente io ieri con questo lavoratore dicevo, io capisco, però non possiamo sempre ragionare come l'Ilva di Taranto, no? E come anche ha fatto in passato il sindacato per Matera, per esempio, no? E poi andare a monetizzare la salute e poi rimandare, perché bisogna prima trovare soluzioni, non è possibile, insomma. Quindi è un invito che faccio anche come futuro di questo patto città consapevole, che dovrebbe un po' sforzarsi di portare avanti tutto quello che avete detto, che è molto interessante, che non dovrebbe rimanere qui, ma cercare di come dire, stimolare il dibattito in città, ma anche al di fuori della città.
Vabbè, accolgo l'invito di Maria Teresa Sera, che appunto ha sottolineato questo lì.
Il seminario.
Sì.
Vuol dire qualcosa pure io, però non so adesso se è troppo tardi, eccetera. Naturalmente quello che dico è eccentrico tutto quello che voi avete detto, perché sono una non veneziana che diciamo amo Venezia, non dico come luogo dell'anima, come Grand Tour, ma insomma come deposito, scusate la parola orrenda, culturale, architettonico, eccetera, o centro storico, come direbbe il reificando il discorso, no? Alberto. E, allora, io mi sono incuriosita di questo titolo, metafora del mondo. Cioè, Venezia è metafora di mille cose, ma non del mondo, insomma, di tanti aspetti, come può essere, che ne so, Prato è metafora dello scontro tra civiltà, no? Perché ormai ci sono, nonostante i lippi meravigliosi che ci sono e tutto, non è più una città d'arte, ma è vissuta nell'immaginario collettivo, come sappiamo, con questo purtroppo cambiamento del vissuto, che è assolutamente stravolto e che è assolutamente negativo, però è anche vero che quando voi parlate, insomma, Alberto parla di diritto alla città, la prima cosa è il diritto al vissuto della città che rimanga quello di sempre. E allora il vissuto della città sono, se no poi c'è il pericolo, che oltre che essere metafora di quello, Venezia è metafora anche dello scontro tra generazioni, perché quello che noi della mia generazione, quindi della generazione che ha vissuto Venezia in una certa maniera, che ha amato Venezia tanto che se l'è comprata la casa a Venezia, quindi evidentemente questo amore è forte, però insomma il pericolo della rottamazione di Venezia, rottamazione in tutti i sensi, e cioè rottamazione del vissuto dal punto di vista anagrafico, perché ci sono tante dame che piano piano se ne vanno, no? La signora Foscari se n'è andata ed era un pezzetto di Venezia, di quella Venezia che noi diciamo. E allora, la cosa importante, diciamo, che sono cose ovvie, ma comunque, quello che diceva Stefano, cioè i giovani, qui c'è uno scontro generazionale a Venezia, incredibile, che c'è in tutto il mondo, per tutte le ragioni che sappiamo, tutto il mondo occidentale, e anche quello non occidentale, ma comunque è importante, è l'unico elemento dinamico del vissuto di Venezia è l'università, sia da una parte che dall'altra. Adesso faccio un esempio stupido, Fiesole è una città d'arte, tutti abbiamo l'idea che Fiesole, che è una cittadina meravigliosa, eccetera, eccetera, però con l'Istituto Europeo, insomma, è questo vissuto, diciamo, città d'arte, chiamiamola città d'arte, perché prima ho parlato di brutte deposito, questo di città d'arte è integrato perfettamente, c'è un istituto europeo, ci stanno tutti questi giovani eccetera, è fantastico, ecco. Allora questo, e poi questo discorso, sì, voi parlate del governo, le grandi navi, si immagini, per me è un dolore le grandi, come per tutti voi, però insomma le licenze, santo cielo, io vengo a distanza di mesi. Ho trovato, io ho la fortuna di abitare a Dorso Duro, che diciamo sempre poi che è il più giovane dei sestieri, perché c'è Capuscari, anche diciamo così, però insomma licenze, cioè da un fioraio diventa sempre o le cose di maschere, cioè come fanno a dare queste licenze scriteriate, pazzesche? Questi sono i commercianti. Cioè, purtroppo, Venezia c'ha un serpe in seno nelle persone che abitano a Venezia, che sono, scusate, lo dico, i commercianti per l'amor di Dio, ma i commercianti disonesti, perché non è possibile. Io ho visto questa volta, a distanza di 3 mesi, 3-4 antiquari in più, varietti più brutti, ormai poi sono tutti sempre più brutti, diciamo, no? Sempre più. Dove c'è un fioraio, adesso c'è un bar, un altro, quello bellissimo lì a Casin de Mobili, eccetera eccetera, queste sono, quindi appunto, non lo so, queste sono le cose, i giovani, farli venire, farli, e appunto con l'apporto delle idee, guarda quello che tu hai detto, Stefano, magari, non lo so,
raccolgo anche queste importanti testimonianze, perché effettivamente è molto particolare all'interno di questa riunione, è di una italiana che ha cercato o sta cercando di radicarsi di più a Venezia e quindi porta questa esperienza. Raccolgo che questo, devo andare verso la conclusione, un'ultima parola.
Perché, ovviamente le sollecitazioni sarebbero infinite. Perché non aprire un'università, un dipartimento di studi marittimi qua a Venezia, in questa città che del mare e della civiltà marittima ha fatto la sua potenza, la sua essenza?
C'è l'arsenale.
Ce ne sono intorno.
L'arsenale
funziona solo per gli ufficiali e per i militari. No,
sarebbe il caso di destinare l'arsenale, appunto, che ne
sì,
la testimonianza.
Potrebbe essere una buona idea, bisognerebbe sentire qual è l'orientamento del... Purtroppo non c'è più l'orientamento.
Io ho fatto una proposta così, cioè in questo gruppo dell'Arsenale che lunedì si riunisce, da cui mi sono allontanato perché insomma mi pare che questo gruppo stia pensando soltanto a come usare i locali. Quindi, cioè di svuotare proprio, cioè di separare quello che è Venezia, cioè che è fatto e ragione del fatto, ecco, quindi se si sta a separare queste cose significa...
In ogni caso, questa è una buona idea.
L'Istituto Militare di Studi Marittimi
è la testimonianza dell'essere Venezia.
Anche a un buon livello, però è escluso al flusso della città.
Allora, il problema è come tutta una serie di fondazioni hanno delle loro autonomie che vogliono preservare, la struttura universitaria ha una sua vita interna e prende delle decisioni. Ultimamente ci sono delle decisioni che vengono prese non più rispetto a dei progetti davvero, chiamiamoli così, culturali, ma che vengono prese da dei consigli di amministrazione. La legge Gelmini ha complicato moltissimo le operazioni. Il senato accademico, al di là di tutti i problemi che possono avere queste gerarchie baronali interne, non conta niente, conta il consiglio di amministrazione. Questo è il dato più esplicito della legge Gelmini sull'università. Questo crea problemi, perché a questo punto sopravviverà l'istituto di cinese solo se c'è un consiglio di amministrazione che ritiene interessante quello, e certamente lo riterrà più interessante che l'istituto di germanistica. Oggi come oggi, questa, ecco, sono questioni molto complicate. E per chiudere vorrei richiamare forse al tema della metafora iniziale. Avevamo all'inizio ragionato sul concetto di metafora, per cui alcune cose le avevamo anticipate. Eravamo partiti con l'idea della metafora della Venezia come pesce, prendendola da Tiziano Scarpa, e chiuderei ricordando che questa Venezia, che effettivamente ha questa sagoma di pesce, è però ancorata a milioni di pali, e su questi pali è riuscita a sopravvivere fino ad oggi, sempre con un atteggiamento un po' caratteriale, che non è mai stato l'atteggiamento di chi lavora sui tempi brevi, sugli scontri immediati, ma che è in grado di sopportare anche molti soprusi esterni per attendere il momento della riemersione. Questo carattere veneziano io spero possa ancora ripresentarsi e dare quel po' di speranza che si coniuga con la parola illusione, tipica della metafora, alla città di Venezia. Ricordo in chiusura, domani per chi è interessato, alle 10:30 nell'isola di Sant'Erasmo c'è una giornata dedicata al tema Civitas, poteri e luoghi, organizzato anche in questo caso in collaborazione con l'associazione Nemus, con la Società Filosofica Italiana e ovviamente all'interno del progetto di Festival Venezia Città Viva.
Vaporetto.
Il Vaporetto alle 9:25 parte da fondamente 9, mi pare che sia linea 13.
Sì, 13.
Grazie a tutti e buona giornata.